Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播网.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Roberto Pavanello da Vercelli parleremo del rilancio della propaganda radiofonica cubana su banda tropicale e della imminente chiusura in dicembre della Voce di Russia in italiano. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie, quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Buonasera Roberto e benvenuto in trasmissione.
Ciao Dario, buonasera a te e anche naturalmente a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Ecco, con te Roberto questa sera vogliamo fare un po' un rapido aggiornamento su quello che bolle in pentola, quelle che sono le ultime novità nel mondo delle radiocomunicazioni, e per radiocomunicazioni ci riferiamo innanzitutto soprattutto onde medie, bande tropicali, onde corte. So, me lo annunciavi prima di registrare questa trasmissione, che c'è qualche cosa in pentola da Cuba, no? Dall'isola di Cuba. Cosa arriva? Cosa ci riserva questa piccola isola, diciamo, dell'Atlantico, no?
Ma diciamo che c'è stata nelle ultime settimane, già se potuto verificare che anche in Italia i segnali arrivano molto bene, c'è stata l'attivazione sulla banda tropicale dei 60 metri e precisamente sulla frequenza di 4765 kHz di un trasmettitore che ritrasmette un altro dei canali nazionali della radio cubana. In questo caso si chiama Radio Progresso ed è la radio, diciamo, un po' giovanile per l'isola di Cuba. Il suo annuncio di identificazione è infatti Radio Progresso, la onda dell'allegria. Si tratta di dei bei programmi musicali, di musica salsa, musica tipica cubana. Logicamente c'è da attendere la nottata perché si apre la propagazione da Cuba verso l'Italia, però diciamo che già verso le 2 ore italiana si può ascoltare questi segnali molto piacevoli e sono sempre un po' di bella musica che può rallegrare le nostre notti. Questo, ricordo, è il terzo trasmettitore sulla banda tropicale che viene attivato da Cuba. Gli altri due sono quelli dei 5025 kHz, dove viene ritrasmesso il programma nazionale di Radio Rebelde, e su 5040 kHz ci sono invece i programmi dell'emittente internazionale Radio Habana Cuba. Quindi direi che Cuba ci offre un panorama sempre più grande sulla banda tropicale dei 60 metri.
Ecco, dunque, diciamo, la nascita di Radio Progresso, il trasferirsi in banda tropicale, ha comunque una importanza dal punto di vista di cosiddetta guerra delle onde che ancora si fa da quelle parti. Da una parte, diciamo, la propaganda del servizio speciale della Voice of America in spagnolo destinato a Cuba, la famosa radio TV Martí, dall'altra parte Radio Havana e i suoi programmi nazionali. C'è un po' un braccio di ferro mediatico, no, fra questi due paesi, anche se oramai credo diciamo quella tensione è scemata rispetto al passato, no Roberto?
Beh, certamente la tensione è scemata, però si va ancora a cercare di fare un po' di propaganda, se non magari proprio verso gli Stati Uniti, verso gli altri paesi dell'America Latina. Il fatto che vengano retrasmesse sulla banda tropicale dei 60 metri i programmi di Radio Habana Cuba, ricordo, su, come ho già detto, su 5040 kHz, non è tanto l'andare a coprire gli Stati Uniti, ma è l'andare a cercare magari di coprire Sud America, quindi di portare con più facilità i segnali e le ideologie cubane ai campesino, magari nel Sud America, vedi, peruviani, boliviani.
Ecco il segnale, non il segnale, ma l'ideologia castrista, no? Di quella portata in giro per il Sud America da Che Guevara, da Fidel Castro, no? Di questa ideologia politica particolare. Ecco, ricordiamo di nuovo la frequenza di Radio Progresso, Roberto.
Il Progresso 4765 kHz. Diciamo che la frequenza nella prima nottata è occupata già da un trasmettitore dell'ex Unione Sovietica, la radio dell'Azerbaigian. Poi logicamente le condizioni propagative fanno sì che col sorgere del sole in Azerbaigian il segnale dell'Azerbaigian scompaia, e col calare della notte su Cuba ecco che arriva ad iniziare il segnale da Cuba. È un bel modo anche per capire come funziona la propagazione delle onde radio, seguire questa frequenza durante le ore notturne.
Ecco, ma i trasmettitori sono cubani o sono russi, Roberto?
Ma probabilmente i trasmettitori saranno cubani, probabilmente l'industria cubana è sicuramente in grado di trasmettere dei trasmettitori ad onde corte.
Ecco, se, credo se sia sempre meglio, diciamo, anziché i missili schierati verso gli Stati Uniti, almeno solo la propaganda mediatica forse un tantino meglio. Però abbandoniamo questo tema, Roberto, perché ci sono almeno altre due notizie da citare prima di chiudere questa prima parte.
Sì, sì, stiamo sempre sulla banda del tropicale dei 60 metri. È stata riattivata dopo anni che se ne parlava la radio nazionale della Guinea Equatoriale, che trasmette, essendo un ex possedimento spagnolo, trasmette in lingua spagnola o in lingue vernacolari africane, dei bei segnali anch'essa, programmi musicali, programmi di notizie, insomma un'emittenza che sarà sempre stata per anni una delle più facili da ascoltare dell'Africa, e adesso ritorna ad esserlo. Qui si è parlato di anni, per anni, di nuovi trasmettitori cinesi che dovevano essere installati, adesso evidentemente questo trasmettitore è stato installato. E poi sempre dalla Guinea Equatoriale ha ripreso su 15.190 kHz le sue trasmissioni Radio Africa, emittente religiosa che trasmette a capitale statunitense, in questo caso che trasmette programmi religiosi di gospel, prediche evangeliche per il continente africano. Anche questa la si ascolta con un buon segnale, diciamo fino verso le 21 UTC, quando termina la sua programmazione. Sono quindi anche un orario abbastanza comodo per poterlo sintonizzare.
Ecco, quindi con queste altre due notiziole che riguardano il mondo delle onde corte, chiudiamo questa nostra prima parte. Riprendiamo dopo un breve break, uno spazio per la pausa, dopo uno scalo tecnico, e ci sentiamo dopo. D'accordo, Roberto?
Okay, perfetto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Ecco, nella prima parte abbiamo parlato sia di la presenza, il riaccendersi di due emittenti in banda tropicale, ma anche e soprattutto di Radio Progresso da Cuba, attiva su banda tropicale, che arriva fino a noi in Italia e in Europa. Ecco, io mi ricordo che nella metà degli anni 70 c'erano, no, la presenza dei militari cubani in Angola. C'è più questa alleanza fra Cuba, questi paesi africani, Roberto?
Ma direi che le cose sono cambiate, oramai l'Angola è un paese che è un po' tipo la Cina, no? Ufficialmente si definisce ancora comunista, ancora la falce e martello nella sua bandiera, ma sta diventando uno dei paesi africani maggiormente in via di sviluppo. Anzi, sono gli angolani che stanno comprando aziende del disastrato Portogallo, quindi oramai i cubani dopo la fine dell'Unione Sovietica si sono ritirati dall'Africa. L'Angola sta crescendo sempre più, cercando di mescolare capitalismo e socialismo. Molto probabilmente credo che stia facendo un po' il peggio di entrambi, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, però può essere utile anche qui magari andare ad ascoltare la sua radio, che è attiva anche se con segnali abbastanza deboli su 4950 kHz, sempre nella banda tropicale dei 60 metri. Tentate nell'ascolto verso le 20 UTC, però premetto, un ascolto molto più difficile di quelle di cui abbiamo parlato prima.
Ecco, insomma, abbiamo riportato poi il nostro discorso dedicato agli appassionati di radioascolto, quelli che abitualmente sentono queste trasmissioni che arrivano destinate all'estero sulle onde corte. Adesso insomma è molto più semplice, tutto molto più semplice con internet, con il podcast, con la radio on demand. Però l'abbiamo, non volendo, l'abbiamo riportato un po' sul politico, sulla cosiddetta guerra delle onde, il braccio di ferro fra Cuba e Stati Uniti. E a questo punto magari possiamo anche riavvicinarci al discorso di Khrushchev, no? Quel periodo quando Kennedy fu costretto, diciamo, a intervenire per bloccare l'arrivo dei missili a Cuba. Per un altro argomento che forse effettivamente non c'entra niente con la politica, però è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni, perché si parla di nuovo dell'ex Radio Mosca, della Voce della Russia, Voce della Russia che a fine anno dovrebbe chiudere i battenti per la sua trasmissione in italiano, una trasmissione storica, perché durava dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, dove diciamo i partigiani italiani si appoggiarono a quelle trasmissioni per, diciamo, fare arrivare i loro comandi, la loro voce appunto alle brigate, diciamo, che combattevano contro i nazifascisti in Italia. Al di là di quello che è stata questa radio, di queste trasmissioni in italiano, è stato comunque un pezzo di storia della radiofonia. Al di là di quello che è stata, intendo dire, nel bene e nel male, chiaramente, perché ha fatto tantissima propaganda soprattutto durante la Guerra Fredda. Ecco, Roberto, cosa possiamo dire riguardo questa notizia? Innanzitutto, chiude solo la trasmissione in italiano o tutto il servizio per l'estero della Voce di Russia?
Ma di questo non si è ancora capito molto bene. Sicuramente il programma in italiano dovrebbe chiudere, non si è capito se chiuderà tutto il servizio per l'estero della Voce di Russia o se rimarranno ancora dei segmenti in lingua inglese. È certo che però, come hai detto te, viene a mancare un pezzo di storia. Era assolutamente inimmaginabile pensare che la Voce di Russia, quella che oggi era l'emittente in lingua italiana, forse più antica, più datata, le primissime trasmissioni sperimentali risalgono addirittura al 1933, quindi farebbe 80 anni quest'anno, vada a chiudere. È immaginabile che è successo, negli anni 80 ci è sembrato incredibile quando chiuse il servizio italiano di Radio Londra, della BBC, adesso chiude anche Radio Mosca. Forse è finita la guerra, è finita un'epoca, sta finendo il radioascolto, chi lo sa. È logico che se uno vuole notizie sulla Russia è più facile trovarlo su un qualsiasi sito internet piuttosto che ascoltando la Voce di Russia, che ultimamente aveva anche fatto di tutto per non essere ascoltata in onde corte, soltanto in DRM, quando sappiamo tutti che in Italia i ricevitori non esistono, in onde medie soltanto su una frequenza che nel sud Italia sarà ricevuta molto bene, ma che qui nel nord Italia è pesantemente interferita da una stazione londinese. Quindi è veramente un peccato. Poi sono andati, forse hanno abbandonato alcune delle voci storiche di Radio Mosca, prima, e Voce della Russia poi, mi riferisco a Giovanna, che per anni ha condotto la rubrica della lettera, della posta, ed è stato un punto di riferimento per tantissimi radioappassionati.
È una forte impronta culturale, no? Soprattutto in queste trasmissioni di storia, di letteratura, che on demand metteva a disposizione, no? Era possibile scaricare, fare podcast dal sito web della Voce della Russia. Abbiamo riscontrato in questi ultimi due anni, soprattutto di presenza in rete, su internet, le grossissime capacità culturali di questa importante emittente radiofonica europea.
Beh, è logico che durante l'Unione, il periodo dell'Unione Sovietica, quando ancora si chiamava Radio Mosca, l'emittente faceva tantissima propaganda politica di stampo comunista, è logico. Ma c'è da dire che già anche in quegli anni dedicava tantissimo spazio a quella che era l'attività culturale del popolo russo e degli altri popoli dell'Unione Sovietica, quindi si sentiva parlare di letteratura, di balletto, di musica, di esposizioni, dei grandi musei tipo l'Ermitage di San... dell'allora Leningrado, oggi San Pietroburgo. E anche durante poi l'ultimo periodo, quello in cui l'Unione Sovietica non esisteva più ma era diventata la voce della Russia, anche lì c'è sempre stata una grandissima offerta culturale che veniva diffusa non solo attraverso la radio ma anche, come hai detto te, attraverso le nuove tecnologie, il podcast in internet, eccetera. Certamente viene a mancare un qualche cosa di molto utile perché era interessato alla Russia. È vero, ci sono altri mezzi per andare a reperire su queste notizie, su questo grande paese che bene o male è sempre nell'occhio dell'attenzione mondiale, però per noi che eravamo abituati oramai da sempre ad ascoltarla, ci verrà a mancare un pezzo di storia, un pezzo della nostra vita, adesso forse esagerando un po'.
Ok, Roberto Pavanello da Vercelli in collegamento telefonico con noi, noi ti ringraziamo anche per questa validissima e interessantissima opinione sulla imminente chiusura della voce della Russia. Roberto, ti ringraziamo di nuovo per essere stato con noi in trasmissione, speriamo di sentirti presto.
Ok, grazie a te perché mi hai chiamato e nuovamente un cordiale saluto a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi su Radio Magazine.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dopo il progetto di Mark Zuckerberg di connettere tutto il mondo, arriva un'altra iniziativa dei blog del web per assottigliare il digital divide e diminuire il costo della banda larga nei paesi più poveri. Il progetto si chiama Alliance for Affordable Internet. Ne fanno parte colossi della tecnologia come Google, Facebook e Microsoft, ma anche agenzie governative degli Stati Uniti e Regno Unito, organizzazioni filantropiche e il padre del web, Tim Berners-Lee. Il governo in futuro dovrà garantire la banda larga ovunque e a tutti. Le imprese hanno bisogno di connessione veloce. Deve essere una priorità dello Stato, solo che in Italia ci vuole troppo tempo. Lo ha detto Eric Schmidt, presidente di Google, alla Big Tent Roma, in cui ha annunciato un investimento nel nostro paese per la promozione del Made in Italy. Schmidt ha aggiunto che oltre alla diffusione della banda larga è necessario più wireless e 4G. Niente più può succedere senza di questo. In 7 anni l'accesso a internet da parte degli anziani è aumentato del 10% e il 17% dei pensionati utilizza chat, blog e social network. Sono i dati della ricerca dell'osservatorio Ipsos per CNA. Ancora un'esigua minoranza, gli anziani che si cimentano in altre attività come chat e messaggistica istantanea, comunicazione attraverso blog e social network. 21% dei pensionati internauti, condivisione di contenuti propri sul web, 17%. Il 28% si scambia opinioni su tematiche politiche e sociali. Più sottile del dispositivo attuale è spazio anche al sensore per le impronte digitali già implementato sull'ultimo modello di iPhone, il 5S. Ecco come potrebbe essere l'iPad di quinta generazione, secondo voci insistenti dovrebbe essere lanciato il prossimo 22 ottobre, a poche settimane dalla presentazione dei nuovi melafonini. E sempre in tema di iPhone, secondo i rumors in rete, Cupertino nel 2014 è pronto a lanciare uno smartphone più grande da 5,7 pollici, quasi un phablet. Twitter potrebbe sbarcare a Wall Street il 15 novembre prossimo, la data del IPO con la quale la società si quoterà in borsa non è ancora stata però annunciata ufficialmente, ma sta rimbalzando fra i blog degli Stati Uniti. Secondo PriveCo, società di ricerca finanziaria, da una bozza del prospetto presentato dalla Microblog alla SEC sarebbe trapelata la data in cui gli impiegati possono iniziare a vendere azioni, il 15 febbraio 2014. Vendita che avviene non prima di 90 giorni dalla quotazione, quindi facendo i calcoli è il 15 novembre. Il 63,5% degli italiani si connette a internet, l'1,4% in più rispetto a un anno fa. La percentuale sale nettamente nel caso dei giovani. Il 90,4% delle persone più istruite, diplomate e laureate, 84,3%, e dei residenti nelle grandi città con più di 500.000 abitanti, l'83,5%. E la fotografia scattata dall'undicesimo rapporto Censis UXI sulla comunicazione: non si arresta l'espansione dei social network. È iscritto a Facebook il 69,8% delle persone che hanno accesso a internet. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.